Bollicine, la la la, con carini e trani fa divertire, fa ruttare, mentre radio popolare suona fiera, la la la.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Pop. Ciao dottor Carini.
Buon pomeriggio Francesco e buon pomeriggio ovviamente ai nostri fedeli ascoltatori.
Fedelissimi. Oggi li faremo sentire veramente vecchi. Io mi sento vecchissimo parlando di questo argomento.
Pensa a me allora.
Beh, però sai che forse il personaggio di cui parliamo oggi è il primo artista rock in cui io mi sono trovato coinvolto con un lutto importante, insomma. Parliamo di Kurt Cobain, parliamo di Nirvana, parliamo di un periodo che va dall'89 al 94 e di una serie di iniziative che proprio in questi giorni a Corredo stanno un po' raccontando quella che è stata la venuta dei Nirvana in Italia in quegli anni.
Perché, vabbè, menzioniamo un podcast che è accessibile a tutti, che potete trovare sulle usuali piattaforme, adesso senza elencarle, che si chiama Ho conosciuto Kurt Cobain, i cui autori sono Paolo Maroret e Marco Degli Esposti, e ripercorrono per l'appunto il tour dei Nirvana in Italia.
I tre tour.
E in più
c'è un altro evento che è legato a un documentario, si chiama Rome As You Are, che tra l'altro verrà presentato per chi è a Milano da Germi il 15 con una doppia proiezione, quindi alle 19 e alle 21.30. E insomma abbiamo anche chiacchierato poi con quella che era la tour manager che ai tempi appunto accompagnava in Italia nelle prime due tournée, quella dell'89 e quella del 91 in Nirvana, ovvero Daniela Giombini, che è anche poi l'ideatrice di questo documentario che verrà presentato da Germi. Abbiamo fatto due chiacchiere con lei.
E poi avremo anche un altro ospite più familiare ai nostri ascoltatori, specialmente gli ascoltatori della domenica, che è Fabio Barbieri, che conosciamo tutti come uno dei conduttori di Prospettive Musicali.
Esatto, che anche lui ha una storia da raccontare legata a interviste su Nirvana. Ma bando alle ciance, prima di ascoltare la prima intervista, quindi quella a Daniela Giombini, ascoltiamo poi un brano che è contenuto nel primo disco di Nirvana, che è questo Bleach, di cui sentirete parlare tra pochissimo, perché poi è il disco che Nirvana, la prima volta che sono venuti al Bloom a Mezzago nell'89, avevano appena inciso, insomma, appena distribuito.
Esatto.
La canzone che abbiamo scelto si chiama About a Girl, forse più famosa nella versione poi fatta dal vivo nel famoso MTV Unplugged del 93-94, sì, insomma, sì. Però la versione originale è un po' più grezza, un po' più rock.
Ve la hard rock, ascoltare. Come si usava a dire. Moderno hard rock d'oltreoceano, si diceva ai tempi,
infatti,
come quindi ci ricorderà forse anche Fabio Barbieri.
Esatto, e quindi cominciamo con la nostra puntata di oggi con About a Girl, oggi appunto puntata dedicata ai Nirvana, però quelli soprattutto dei primi tempi, quando ancora non erano famosi.
You hate me.
Radio Popolare, queste sempre bollicine, e con noi adesso c'è la prima dei due ospiti della puntata di oggi, che in qualche modo, come dicevamo, ci riporta indietro di... Oh, sono quasi 30 anni alla fine, 30 anni fa. Daniela Giombini, che nel 1989, nel 1991, era, si dice, tour manager, giusto?
Sì, tour manager.
Di Nirvana, e che quindi ha vissuto la trasformazione, visto che nell'89 era uscito Bleach, quindi il primo disco. Nirvana ancora un fenomeno
di
per
nicchia,
pochi, per pochi
forse.
Intimi, per pochi appassionati. 91 la grande esplosione invece post uscita di Nevermind, e soprattutto poi il passaggio dalla Sub Pop alla Geffen, quindi ad una major come incisione. Ciao Daniela.
Ciao a tutti. Ciao.
Senti, per iniziare io ti chiederei subito, perché tu avevi un'agenzia, no? Si chiama Subway. Com'è che sei entrato in contatto con i Nirvana? Cioè, te l'hanno proposto qualcuno? Guarda, ci abbiamo i Nirvana, potrebbe venire a suonare in Italia? O sei tu che invece hai approcciato? Non so, una curiosità che...
Certo. Allora, la mia agenzia era la Subway Productions e la base era a Roma. E facevo parte di un network europeo in cui i fondatori erano olandesi, la Paperclip. Facendo parte di questo network mi proponevano le varie tournée. E mi proposero appunto circa nel febbraio del 1989 la tournée di Tad e Nirvana. I Tad li conoscevo, i Nirvana no. Però facendo parte mi informai, e poi già stavo facendo, il mese dopo avevo organizzato i Screaming Trees, che già avevo preso nel 1988, quindi con dei mesi d'anticipo. E sapevo che il genere era quello lì, questo genere nuovo, un po' hard rock, un po' punk, un po' pop, no? E quindi mi piaceva già il genere, per cui presi queste date, una a Mezzago Milano, che avevo già, la potevo vendere, no? Mentre quella di Roma la presi a scatola chiusa. Mm-hmm. Per cui diciamo che in quel periodo li ho presi io, altrimenti non avrebbe presi nessuno. Nirvana, perché non erano affatto conosciuto, il 45 era introvabile, e Bleach uscì, mi sembra, a luglio, il tour fu a novembre.
E loro erano il gruppo di supporto dei Tad, no? Cioè i ruoli erano invertiti.
No, in realtà nel frattempo no, erano diventati la popolarità di Nirvana. Al momento del tour in Inghilterra loro erano molto popolari, per cui erano cresciuti, erano diventati quasi più importanti dei Tad, anche se dal vivo erano un po' più alle prime armi, insomma, i Tad erano più preparati, anche se le canzoni poi dei Nirvana erano più accattivanti rispetto a quelle di Tad, che era più comunque uno spettacolo un po' più metal. So happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Look on his Sunday mornings, every day for all I care. When I scan, light my candles in our days, cause I found God. It's okay, shame my head.
che ricordo hai? Soprattutto della, diciamo sia della prima tournée, quindi quella relativa a Bleach, e quella invece del 91 di Nevermind. Che cosa ti ricordi di Nirvana?
Sai che nell'89 è stato un tour veramente stressante, pieno di problemi di tutti i tipi, a partire dalla prima data. Nel senso che già a Mezzago il gruppo non arrivava con un infinito ritardo, perché erano stati bloccati alla dogana, tanto che alcuni del Bloom andarono a cercarli a Chiasso, alla dogana di Chiasso.
Per i più giovani non esistevano i cellulari, non c'era nulla
non
che potesse...
Non esisteva niente.
Altri tempi,
e non gli veniva neanche in mente di fermarsi, usare un telefono, perché per uno straniero, no, il tour manager era complicato comunque chiamare. Comunque arrivarono, ma non fecero neanche il sound check, salirono sul palco e iniziarono i Tad, e dopo qualche canzone si fermarono, Tad scese dal palco e se ne andò e si sedette
al bar.
Quindi...
No, non è vero.
Eh?
Al gabinetto abbiamo letto, no, che aveva problemi di diarrea, o sbaglio? No.
Aveva un'otite perforante, sì. E venne accompagnato
sarebbe stato più divertente, esatto. Se fosse stata diarrea fulminante.
Poverino. Soltanto che non diceva niente, non è che dice oh, sto male, portatemi all'ospedale, niente, abbiamo tirato a indovinare. E quindi Kurt Cobain sostituì alla voce alcuni pezzi dei Tad, e poi addirittura il fonico cantò al posto di Tad.
Il fonico? Vabbè, ma no, è fantastico.
Sì, Craig Montgomery improvvisò due canzoni dei Tad, insomma. E in tutto ciò loro erano carinissimi, chiaramente erano gente che fuori dal palco tutti gentili, super affettuosi, eccetera, sul palco si trasformavano, diventavano veramente dei fenomeni
scenico. Perché poi tu
una
hai
rabbia.
Viaggiato nel loro van, no? Almeno così abbiamo.
Allora, in realtà no, ho viaggiato nel loro van dal Bloom fino all'albergo a Capriate San Gervasio, lì vicino in Brianza, perché io non entravo, perché il pulmino era da 9, che era proprio piccolo, certe volte arrivavano i gruppi ma con i pulmini più grandi, invece loro erano già veramente, erano in tanti, Tad occupava due posti, poi avevano valigie, strumentazione, per cui non c'era posto per me, e quindi da Mezzago al giorno dopo a Roma io ho viaggiato in treno, Pullman, poi metropolitana, treno, e quando sono arrivata al Piper loro erano già arrivati e stavano facendo le interviste. Fra l'altro nella data di Roma al Piper Club erano venuti anche i boss della Sub Pop, Jonathan Poneman e Bruce Pavitt, perché comunque noi pensavamo perché erano contenti di accompagnarli. No. Poi nel documentario emerge tutta un'altra versione di quella data.
Cioè erano lì per vedere Roma, no? Com'era?
No, in realtà no. Poi a Roma ci sono venuti proprio perché io, essendo romana, la mia agenzia, la base era a Roma, ho voluto la data a Roma. Tant'è vero che mettevo sempre le date a Roma. E così Kurt Cobain ha conosciuto anche Roma, in qualche modo anche per merito mio, diciamo, perché essendo romana, se no di solito gli itinerari nell'agenzia erano sempre nel nord Italia, che so, Torino, Milano o Bologna massimo, no?
Yeah.
No, no, il Piper.
Cosa è successo poi
lì? Sono devastante perché è il successo che cioè andava tutto bene, erano tutti contenti, Tad stava bene, Nirvana felici di fare interviste, di vedere i loro boss, no? Che erano tutti contenti. A un certo punto, nel bel mezzo del concerto, lui la chitarra non funzionava bene, eccetera, quindi si è arrampicato su degli amplificatori e minacciava di gettarsi in realtà su una palla stroboscopica del valore di 50 milioni che stava lì al Piper Club. A quel punto, e poi si voleva gettare sul pubblico, no? A quel punto sono intervenuti i ragazzi del servizio d'ordine, l'hanno preso. E lì è successo un paratrack, nel senso che poi lui ha scassato la chitarra, ha rotto il microfono, nel frattempo c'era pure il proprietario del Piper, che vedendo quella scena per un lungo periodo non ha dato più il Piper per concerti, no?
Ma quindi il concerto è finito prima?
È finito prima, è finito in maniera disastrosa, però ti devo dire, a me sembrava tutto un cliché, perché il repertorio era finito e quindi cioè, già avevo visto altri gruppi che facevano cose del genere, no? Come Jesus e Mary Chain.
Certo.
E anche agli altri dell'organizzazione sembrava un cliché. In realtà c'era un dramma dietro. Che sveleremo nel documentario.
Ma infatti volevamo parlare anche di questo, perché sì. Tu stai portando in giro, tra l'altro il 15 sarà da qua, proprio a Milano, da Germi, Roma As You Are, che è questo documentario sulle prime due venute dei Nirvana in Italia, mentre poi la tua voce si ritrova anche in un bellissimo podcast che noi abbiamo ascoltato, ci siamo bevuti sia io che Marco, che si chiama Ho conosciuto Kurt Cobain, dove appunto racconti con dovizia di particolari quella che è stata l'esperienza di queste due tour che hai fatto all'inizio e anche un po' le differenze tra la prima tournée e la seconda per quanto riguarda il rapporto del pubblico con i Nirvana, che appunto passavano dall'essere un qualcosa un po' di nicchia a un'esplosione che vi siete... Scusa, domanda per te. Nella seconda tournée, quanto ti eri resa conto di che cosa stava succedendo ai Nirvana? Cioè, c'era già Nevermind, ma magari non erano ancora le milionate di dischi venduti.
No, io mi ero resa conto già dal 1990 della popolarità crescente dei Nirvana, e quando abbiamo cominciato ci hanno dato le date perché sarebbero venuti in Italia, è cominciata una proprio gara fra promoters al rialzo, quindi una competizione allucinante fra promoters. E io, oltre a essere la tour manager, ero anche il promoter, ero un agente nella Subway, ero anche il presidente e amministratore della società, per cui li abbiamo pagati tantissimo. E ogni volta che offrivo dei soldi all'agenzia inglese, cioè, avevo un rialzo come fosse stato un'asta, e alla fine costati tantissimo, e noi ci hanno dato tre date, all'altra agenzia due in collaborazione, e poi in un secondo tempo di quelle due date ne hanno fatta una sola, perché quella di Torino poi è saltata per via di uno sciopero dei benzinai.
Però,
perché in tutto ciò il gruppo voleva fare un day off a Roma città dove comunque per via di quel crollo nervoso che aveva avuto due anni prima, insomma, il gruppo si stava per sciogliere a Roma. Poi però il giorno dopo, quando siamo andati a ricomprare la chitarra, eccetera, ne ha approfittato Kurt Cobain per avere un giorno libero in cui ha visitato la città, ha fatto le foto famose fatte da Bruce Pavitt al Colosseo, quello a San Pietro, eccetera. E si è un po' innamorato della città eterna, no?
Certo.
Dove è voluto ritornare ancora una volta per un giorno libero nel 91.
Okay.
E comunque i concerti nel 91 sono stati presi d'assalto, proprio che c'era più gente fuori che dentro, e lì era cambiato tutto. D'altra parte non avevamo neanche tempo per cambiare location e non ce n'erano neanche disponibili per cambiare tutto e niente, anche perché il gruppo sostanzialmente loro erano gli stessi dell'89, anche le royalties sarebbero poi arrivate sei mesi dopo, no?
Ma io volevo chiederti una cosa che mi ha sempre un po' colpito, no? Perché l'album Nevermind va in cima alle classifiche a gennaio, no? E loro a novembre giravano, diciamo così, per l'Italia, no? Mi sembra una cosa strana, nel senso che magari un gruppo che vuole avere successo magari gira a tutto spiano per gli Stati Uniti prima di venire in Europa. Oggi perlomeno forse succederebbe così. Non è strano oppure ai tempi era normale?
Allora, loro hanno venduto 2 milioni di copie in 2 mesi, quando è uscito, cioè da settembre a dicembre hanno già venduto 2 milioni di copie, all'epoca di Nevermind. Però la grande popolarità, cioè in America si sono accorti di Nirvana grazie al successo che hanno avuto in Inghilterra, perché la stampa inglese all'epoca era determinante, no? E stessa cosa, già nel periodo di Nevermind loro erano già famosissimi comunque, però mi ricordo già nell'89 io andavo a Londra con la maglietta di Nirvana, quella che mi avevano regalato, mi fermavano per strada per dirmi: ma dove l'hai comprata? Gli inglesi, che sai che sono gente comunque di solito un po' timida, che davvero non ti fermano.
Ho capito.
Quindi erano molto popolari.
E invece l'idea del documentario com'è nata? Visto che, appunto, non so se è nata per voler mettere su carta, insomma, fissare dei ricordi, delle cose che comunque poi rischiavano di passare,
di svanire.
Di svanire, esatto. Immagino che sia questo.
Innanzitutto sì, perché volevo assolutamente che si parlassero le persone con cui ho lavorato in quel periodo, quindi sia dei giornalisti, da Federico Guglielmi, Massimo Bernardi, che era un discografico della BMG, Stefano Zurlo, il local promoter, tutta gente che ho conosciuto, o anche semplice gente che stava ai concerti, come Ginevra Baldassarri, cioè io l'ho vissuto quel periodo, no? Per cui chi meglio di me poteva dire e parlare delle persone della mia generazione, che comunque tutti facevano qualcosa, tutti si improvvisavano anche dei mestieri che prima non c'erano, ecco. Chi faceva il fotografo, chi faceva il giornalista musicale, chi semplicemente aiutava ai concerti, ecco, come Rodi. E quindi abbiamo intervistato tutte queste persone e ne esce anche un quadro, diciamo, generazionale, perché non si parla soltanto di Nirvana, ma si parla della mia generazione. E poi chiaramente c'è Bruce Pavitt, che comunque ha un background simile a quello che era il nostro di quel periodo.
Senti, volevo chiedere un'altra cosa. Nel podcast, dopo il concerto del Kryptonite, mi ricordo che c'è un tuo intervento dove dici che dopo quel concerto avevi la sensazione che non vi sareste più visti, che il mercato stava cambiando. Ci spieghi che sensazione hai avuto in quel momento?
Beh, guarda, era cambiato tutto, ti dico soltanto che praticamente loro, cioè con Nevermind è l'inizio della fine di quello che era tutto il mercato che c'era prima, cioè il mercato indipendente, in cui i gruppi diventano dei soldi, no? Un business per le case
presi dalle
discografiche. Esatto, le major improvvisamente, che non ascoltavano davvero questo tipo di musica, si accorgono di questi artisti. Però io mi ricordo, cioè, soltanto la Geffen ci aveva mandato 20 accrediti, più ce n'erano altri 20 che arrivavano a me, 30, hai capito? Una cosa che dici, vabbè, ma mo queste persone che non gliene fregava niente fino a ieri, mo si improvvisa. Per cui era diventato anche i manager, c'erano milioni, cioè, di passaggi rispetto ai tour precedenti, in cui io non ero abituata, non mi piaceva proprio più lavorare in quella maniera lì. In tutto ciò il gruppo, ti ripeto, non era cambiato, infatti quando ho incontrato Kurt Cobain, che nel 91 comunque viaggiavo con loro sul tour bus, lui mi disse subito: Daniela, mi dispiace, ho saputo della lotta fra promoters che avete avuto in Italia, ma sai, noi non c'entriamo niente, fanno tutto i nostri manager, per cui...
Seconda parte di Bollicine di oggi, dedicata a Nirvana, i primi Nirvana soprattutto, quelli del 1989 e del 91, perché adesso andiamo nel dettaglio anche.
Sì, no, perché abbiamo sentito Daniela che ci ha raccontato un po' l'atmosfera che c'era nei concerti dei Nirvana, e per chi, come noi, almeno io, non ho potuto... in assoluto vederli mai. Tu invece sei stato più fortunato perché hai visto...
Io li ho visti nel 94,
esatto,
sì.
Però insomma, anche per i nostri ascoltatori c'è un pezzo che compare in una raccolta From the Muddy Banks di qualcosa, non mi ricordo come si chiama tutto il disco,
allora,
completo.
Allora, aspetta perché ce l'avevo davanti. Sì, è un disco che è uscito postumo.
Postumo, esatto, che raccoglie dei pezzi dal vivo dei Nirvana, e fra uno, cioè uno dei pezzi è proprio la registrazione di
The Muddy Banks of the Whiskas,
esatto,
che è un fiume, credo. Whiskas, sì.
E beh, e c'è in questo disco un pezzo che è la registrazione dal vivo di Splunk mi viene in mente qualcosa di più più legato al lavoro mio che è registrato per l'appunto al Castello, dove i Nirvana suonarono nella tournée del 91.
Sì, che ci introduce quindi all'intervista con Fabio Barbieri, che ci racconterà appunto di quando lui parlò con Kurt Cobain e soci in un'intervista del 1989 in quel caso. Ma questo appunto è Spunk True qui a Bollicine.
E non Splunk True. Sorrow's mouth, your similarities of mouths in the world, and the words are happily pretty girl, I want to get my love. You back, oh baby, baby, I can't explain just why we lost you from my star. Yeah!
E adesso è con noi Fabio Barbieri, direttamente da Prospettive Musicali. Anticipiamo un po' l'orario, quello della domenica pomeriggio, perché anche con Fabio parleremo di quelle annate in cui Cobain e Soci erano qua in Italia. Ciao Fabio, benvenuto.
Ciao Fabio.
Ciao, ciao Francesco, ciao Marco, ce l'abbiamo fatta a collaborare, ne parliamo spesso di fare una collaborazione tra Prospettive Musicali e Bollicina, alla fine ce l'abbiamo fatta.
Esatto, ce l'abbiamo fatta, peraltro ci hai un po' stupito e sconvolto un po' i piani, perché ci hai raccontato che nel 1989 tu lavoravi per una, collaboravi per una radio di Salice Terme e intervistasti sia Kurt Cobain che Chris Novoselic, giusto?
Sì, allora è una storia abbastanza strana. Tra l'altro ho scoperto che quell'intervista fu la prima intervista, poi era una cosa brevissima, due domande, tre domande a ciascuno di loro. Era stata la prima intervista in Italia che i Nirvana rilasciarono quando vennero qui in tour, quindi ho questa piccola medaglia che porto con me. Allora, la storia è questa: io lavoravo per una piccola radio, si chiamava Radio Più, di Salice Terme. Il primo album di questa formazione, che si chiamava Bleach, che aveva un suono molto diverso rispetto ai Nirvana, poi di Nevermind. Nevermind è prodotto da Butch Vig, è un'altra produzione più raffinata. Bleach era prodotto da, se non mi ricordo male, da Jack Endino. Jack Endino era anche il chitarrista di una formazione molto cupa, molto dura, che si chiamava Skinyard, che pure loro suonarono peraltro. Peraltro in Italia andarono anche loro a suonare al Bloom di Mezzago. Ma io devo dire la verità, mai avrei pensato che i Nirvana sarebbero diventati Nirvana come ne parliamo oggi, perché i Nirvana erano uno dei tanti gruppi che incidevano i loro singoletti per il Sub Pop Single Club, ma uno dei tantissimi, compresi appunto questi TAD, che vennero in Italia, era il 1989, sono andato a cercare la data, sono riuscito a trovarla, il 26 di novembre del 1989, vennero a suonare al Bloom di Mezzago, questi TAD, con come gruppo di supporto questi Nirvana. Se non mi ricordo male, i TAD, invece di suonare come gruppo principale, suonarono come gruppo supporto poi dei Nirvana, ma semplicemente perché Tad, che era questo corpulento cantante dello stato di Washington, ex macellaio peraltro, quando arrivò in Italia cominciò a sentirsi male. Quindi Kurt Cobain fece qualche pezzo con il gruppo Tad, e poi subito dopo salirono sul palco in Nirvana e furono straordinari. Dunque, tanto tieni presente che era un concerto piccolo, quello dell'89, eravamo 200 persone, questo mi ricordo, era tipo 200 persone dentro il Bloom, non si stava larghi, cioè era abbastanza pieno il Bloom, e mi ricordo che riuscì ad arrivare proprio davanti. Il Bloom aveva questa pedana dove loro suonavano, non c'era un palco, no? C'era questa pedana e loro erano praticamente alla tua altezza. E mi ricordo che il concerto fu formidabile, e quello che il ricordo che ho più forte di quel concerto fu che alla fine Kurt Cobain iniziò a prendere la sua chitarra e a suonarla intanto un po' per aria, fino a che iniziò a colpire la batteria del batterista di allora, Ciacciani mi pare fosse, e a distruggere la batteria. Ma lui agitava così tanto la chitarra che nelle prime file, io ricordo perfettamente il fatto che a un certo punto mi sentii quasi in pericolo e mi spostai indietro, ma poi lo spettacolo fu così coinvolgente, così forte, non so quanto durò, probabilmente non più di un minuto e mezzo, ho un ricordo vago naturalmente, mi sembra molto più lungo nella memoria, ma probabilmente durò non più di un minuto e mezzo, finché a un certo punto io mi ricordo che fui così coinvolto che andai, nonostante tutto, rischiando quasi di prendermi una chitarrata sulla testa, ma andai anch'io di nuovo sotto il palco, perché lo spettacolo era veramente molto coinvolgente, lo vedevi che non era finto, era uno spettacolo molto vero. Poi So che anche a Roma hanno fatto questo, quindi probabilmente c'era anche una componente teatrale. Ma avendo poi parlato con Kurt Cobain dopo il concerto, io mi ricordo che Kurt era veramente molto alterato, molto molto alterato. Il fatto stesso di avergli fatto qualche domanda e aver cercato di registrarla sul mio registratorino fu poi molto faticoso da sbobinare, perché non capivo assolutamente quello che diceva, aveva la voce completamente impastata. Mentre al contrario Chris, che era lì, poi invece Chris me lo ricordo come il tipico ragazzone americano, cioè lui proprio molto gentile, molto contento di parlare, eccetera. Lui era esattamente il contrario rispetto a Kurt Cobain, cioè fu colui che poi di fatto rispose alle mie domande, molto più di Kurt.
Ma io avevo una curiosità, mi senti? No,
Sì, certo, molto bene, Marco.
volevo chiederti, per me la scoperta dei Nirvana deriva dalla recensione di Rockerilla di Claudio Sorge. Volevo chiederti se è stata anche per te la spinta andare a vedere il concerto, oppure tu, visto che forse, se ho capito bene, eri iscritto a quella subscription, diciamo così, di Sub Pop che mandava i 45, e quindi magari li avevi già conosciuti, ti eri già in qualche modo interessato, sia ai TAD che ai Nirvana. Volevo chiederti.
Guarda, tutte e due le cose, Marco,
Ok.
perché vale il fatto che appunto mi arrivavano i singoli, ma poi anche io mi ricordo ancora adesso la recensione che fece Claudio, perché Claudio la chiuse, mi ricordo, guarda, posso sbagliarmi, ma mi pare che fosse quella, la recensione che lui scrisse in fondo, inchinatevi,
Esatto, esatto.
era quella lì, allora non mi sbaglio. Lo stesso Claudio, io mi ricordo che una volta parlando di Nirvana mi disse questa cosa, mi disse che lui stesso non riusciva a credere al fatto che Nirvana avessero, questo dopo 2 anni, no? Dopo Nevermind, che Nirvana sarebbero diventati quelli che sono diventati. Quindi anche se lui ci credeva, anche se io credevo in questa band, nessuno di noi aveva previsto questo. Mi ricordo che Claudio mi disse: io pensavo che se dovessi dire dei nomi di gruppi che avrebbero sfondato, sarebbero stato Soul Asylum,
Replacements.
Replacements, ecco, mi fece questi nomi. Ma nemmeno lui riuscì a capire il potenziale di questa formazione. Ma pensate questa, pensa che 2 anni dopo, appunto, quando uscì Nevermind, io andai a sentire gli Skinner al Bloom di Mezzago e parlai con Jack Endino, che era colui che aveva prodotto
Bleach.
Bleach. Esatto, e Jack Endino mi ricordo che mi disse all'epoca, era appena uscito Nevermind, e Jack Endino mi disse: ma sai che i Nirvana hanno venduto, era appunto 2 settimane dopo, hanno venduto già 20.000 copie di quel disco, ed era un numero enorme. Adesso non so quante copie abbia venduto Nevermind, ma pure Jack Endino, che aveva prodotto Bleach, nemmeno lui si sarebbe aspettato il successo di Nirvana. Quindi fu una cosa veramente non prevedibile, secondo me.
Grazie,
Grazie Fabio.
abbiamo avuto Fabio Barbieri che ci ha raccontato la sua esperienza e soprattutto, non l'hai detto, ma lo aggiungiamo noi. C'avevi pure un poster autografato che però è stato buttato via e con esso una
Quella lì fu una
fortuna
cosa, fu un
milionaria.
dolore, sì, perché io allora la storia è questa, io ero molto giovane, all'epoca facevo l'obiettore di coscienza e dovevo andare il giorno dopo subito a Breno, dove facevo l'obiettore io, e quindi lasciai tutto lì per terra, tipo in camera mia, il mattino dopo presi il treno. Mia madre, vedendo una cosa scarabocchiata per terra, facendo le pulizie in casa, di casa, nella mia camera, prese e credeva che fosse
Spazzatura.
una cosa da buttare via, e la buttò via. E quindi io tornai dopo qualche giorno a casa e non
Non
c'era
c'era
più il
più.
mio posterino.
Fish, 'cause they don't have any fear.
Radio Popolare, queste bollicine. Questo era il brano che concludeva Nevermind, disco del 1991, con cui in tantissimi abbiamo conosciuto Nirvana.
Esatto, esatto.
Io ero tra questi, effettivamente.
Io però in realtà, ma non perché voglio fare lo sborone, sono uno di quelli che fu catturato dai Nirvana grazie alla recensione di Claudio Sorge.
Quindi Rockerilla.
Rockerilla, esatto, che comperavo assiduamente. Avrei due piccoli ricordi. Posso aggiungerli a questo elenco di
mosaico, esatto. Dai, oggi è un mosaico di ricordi, magari poi gli ascoltatori avranno i loro.
Io fra l'89 e il 90 feci il militare a Roma. Ero nell'aeronautica, vabbè, ma questo non importa tanto. E ricordo che, credo fosse l'89 perché ne avevamo parlato poi con Fabio, a Roma suonavano gli Skin Yard. Gli Skin Yard chi erano? Erano il gruppo del produttore del disco dei Nirvana, il primo, Bleach, cioè Jack Endino. E non ricordo come convinsi alcuni miei compagni di militare a andare a vedere questo concerto degli Skin Yard.
Ah, che ti avranno poi messo a fare il jukebox dentro la... Sai cos'è il jukebox?
No.
Dicono che sia una di quelle cose che facevano il nonnismo. Ti chiudevano dentro un armadietto, no, mettevano dentro le 100 lire e ti facevano cantare.
Non l'hanno fatto con te, meno male. E quindi con alcuni di loro andammo nel locale dove suonavano gli Skin Yard. Dove... Non so che cosa successe, però decidemmo alla fine di non entrare. E quindi non so se fosse perché il concerto, penso che fosse dovuto al fatto che il concerto non era ancora iniziato ed era già tardi, noi entro l'uno dovevamo rientrare, perché c'eravamo, forse ai tempi lo chiamavano TSO, che non è il TSO che c'è oggi, e quindi rinunciammo e ritornammo in caserma, e quindi è un ricordo modesto.
un po' sbiadito.
Esatto, esatto. Il secondo invece è che probabilmente poco dopo la recensione di Claudio Sorge, io comperai il vinile, perché ai tempi compravo ancora il vinile di Bleach. E però a militare non potevo ascoltarlo. Quindi quando tornavo a Piacenza, cosa facevo? I dischi che avevo comprato li
passavi su cassetta.
Su cassetta. E quindi ho un ricordo che arrivato in caserma, avevo un piccolo
Walkman.
No. E io passai la notte, insomma, comunque, ascoltando Bleach. Quindi, insomma... Questo è l'unico disco di cui mi ricordo perfettamente di aver ascoltato a militare intensamente, ecco, diciamo così.
Invece il mio ricordo è legato in particolare a un brano che Nirvana fecero nel concerto del 94 che io vidi qui al Palatrussardi a Milano. Era una canzone che si chiama Radio Friendly Unit Shifter, contenuta in utero. A me faceva schifo perché era molto noise, è quella che stiamo sentendo in sottofondo. Però ho avuto una folgorazione da quando l'ho vista come primo brano fatto a quel concerto, poi è diventata una delle mie preferite dei Nirvana.
Vabbè, vedi che si può cambiare.
Esatto, e ho deciso di ascoltare proprio una versione dal vivo, non è quella purtroppo di Milano che ho visto io, perché quella non l'ho trovata, tratta da un album, uno dei tanti album postumi usciti con delle registrazioni dal vivo dei Nirvana, si chiama Live and Loud, e questa canzone si chiama Radio Friendly Unit Shifter, e quindi è il mio ricordo dei Nirvana del concerto del 94, appunto. Stop without your scouting. Tra l'altro in utero ricordiamo, visto che abbiamo detto i produttori degli altri due dischi, era prodotto da Steve Albini, che è scomparso anche abbastanza di recente, insomma si voleva dare una patina un pochino più hard, insomma, il disco meno levigata.
Hanno sempre avuto dei produttori importanti, perché Jack Endino, Butch Vig e poi Steve Albini, insomma, non era tutti.
No, infatti una storia, tra l'altro il Nirvana è uno di quei gruppi che da... dopo che è morto Cobain ho fatto molta fatica ad ascoltare di nuovo, Cioè ci sono i gruppi che invece sono degli evergreen che ogni tanto rimetto sul piatto, tipo gli U o i Led Zeppelin, certo. E in Nirvana anche stasera mi faccio un po' fatica ad ascoltarli, insomma.
Cioè non ti piacciono più, stai dicendo?
No, è diverso, faccio fatica ad ascoltarli, okay. Cioè proprio che adesso li sto riascoltando queste tracce con piacere, però è come se fosse un periodo della mia vita un po'... Ma adesso non facciamo questa cosa tristissima di dire.
Ok.
Anche perché poi siamo arrivati alla fine della trasmissione.
Sì. E beh, allora chiudiamo la trasmissione con un brano non dei Nirvana, perché per chi non lo sapesse, spesso loro hanno interpretato brani di altri. Potremmo citare altri pezzi, ma abbiamo scelto questa cover di un brano dei Vaselines,
sì,
che si chiama Jesus Does Not Want
Me for a Sunbeam.
Esatto.
Che è presa dall'MTV Unplugged, che forse, esatto, è uno dei dischi dal vivo più della storia, insomma, più famosi, più osannati della storia, più iconici anche.
Sì, avevano questa abitudine di prendere anche dei pezzi magari non conosciutissimi, che poi davano possibilità a questi artisti come i Vaselines poi diventare magari famosi proprio in virtù della cover che hanno fatto in Nirvana.
E quindi chiudiamo così la puntata di Bollicina, ci sentiamo domenica prossima, certo, sempre alle 16:30.
ciao, buona serata a tutti.
Ciao dottor Carini, a presto, fate i bravi. Don't want me for
Don't expect me to cry for all the reasons.